Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti, bentrovati qui nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica, il nostro Catechismo della Chiesa Cattolica nella forma compendiata, nella forma più breve, che da qualche tempo, direi anche da qualche anno, stiamo seguendo, commentando, spiegando, guidati da Padre Giampio da Comacchio e da Mosè, dal nostro Mosè Fabbri. Spero che voi tutti siate numerosi, ecco, e che ci seguiate in questa nuova trasmissione. Avanziamo, ecco, nella nostra lettura, commento e spiegazione. Ave Maria, Padre Giambino, Ave Maria Mosè.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati a tutti. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Perfetto. Allora, cari amici, coloro che hanno avuto, ecco, la pazienza e anche un po' la costanza di seguirci fino ad ora, stiamo trattando questo grande capitolo che il Catechismo della Chiesa Cattolica dedica alla preghiera. Quindi è veramente un tratto, diciamo, del nostro Catechismo di teologia spirituale. Quindi ci guida nella preghiera e abbiamo visto tante cose riguardano la preghiera, soprattutto fin da come pregavano addirittura i patriarchi da Abramo in poi, e siamo arrivati ai Vangeli, quindi siamo arrivati alla preghiera di nostro Signore e ancora più avanti alla preghiera dell'Immacolata, la preghiera di Maria Santissima. Allora, Padre Giampio, vogliamo riagganciarci un attimino agli articoli del Catechismo, vediamo un po'. L'articolo 547 è quello che dovevamo ancora trattare. Esiste nel Vangelo una preghiera di Maria. Ecco, padre, vediamo un attimino, guadagnare un po' questo articolo.
Benissimo, sì, penso che la cosa migliore, dopo aver visto come pregava la Beata Vergine Maria, è vedere come quello che i santi evangelisti ci hanno raccolto come testimonianza della preghiera della Beata Vergine Maria. E questo ci dà l'indicazione nell'articolo 547 del Compendio della Chiesa, del Catechismo della Chiesa Cattolica. E chiediamo a Mosè se ci può leggere l'articolo 547. Grazie, Mosè, benvenuto.
Ave Maria Padre, sì. Esiste nel Vangelo una preghiera di Maria? Oltre all'intercessione di Maria a Cana di Galilea, il Vangelo ci consegna il Magnificat, che è il cantico della Madre di Dio e quello della Chiesa. Il grazie gioioso che sale dal cuore dei poveri perché la loro speranza è realizzata dal compimento delle promesse divine.
Quindi abbiamo una preghiera importantissima che ci viene trasmessa dai Santi Vangeli, che è la preghiera del Magnificat. Se vogliamo qualche altra preghiera, ci viene ancora indicata dalla Beata Vergine Maria, che la tradizione cristiana dopo ha voluto raccogliere, che anche la preghiera dell'Ave Maria. E come anche, appunto, come sta dicendo anche il Compendio del Catechismo, anche la preghiera a Cana di Galilea, la preghiera di intercessione del ruolo della Beata Vergine Maria come madre. Abbiamo visto nei paragrafi precedenti il ruolo della Beata Vergine Maria, che ai piedi della croce ha ereditato questo titolo di madre spirituale, cioè generati nei dolori della croce come madre corredentrice della sua maternità spirituale, e vediamo già come la esercitava a favore di noi tutti e dei primi apostoli e discepoli alle nozze di Cana. Dopo di questo c'è il ruolo di mediatrice. Per cui, commentava Sant'Alfonso di Liguori su quelle nozze di Cana, una cosa molto bella e interessante. Dice: ma a un certo punto, quindi, gli eterni decreti di Dio cambiano. È possibile questo? dice, c'era però ancora un altro, questo era un eterno decreto generale, che non era ancora giunto il tempo del compimento del miracolo, della trasformazione, il tempo messianico di Gesù Cristo, della sua, dei suoi segni, dei suoi miracoli per confermare il suo insegnamento. Quindi il decreto generale di Dio diceva che non era ancora giunto questo momento, doveva ancora attendere, non era ancora arrivato l'epoca messianica. Ma, dice Sant'Alfonso, c'era anche un altro decreto generale in cielo, che tutto quello che avrebbe chiesto la Beata Vergine Maria l'avrebbe ottenuto. Questa cosa qua la troviamo anche in altri santi. In San Pio da Pietrelcina si legge che all'età di 16 anni c'era un decreto in cielo: a tanto intercessor nulla si nega. È un po' così, quello è l'avvenimento di un po' di quello che è la curiosità dell'avvenimento dei santi. Cosa avviene nel cuore dei santi? Diventano così tanto intercessori che tutto quello che chiedono per loro intercessione lo ottengono. Nel mese di maggio abbiamo tante bellissime figure di intercessioni. Col 21 maggio si festeggia, anche col 22 maggio si festeggia anche Rita d'Acascia, Santa Rita d'Acascia, qui la santa dell'impossibile. Una così grande intercessione, così tanta che anche per le cose che sono ritenute materialmente più difficili da poter ottenere, impossibili da poter ottenere, spesso sono rassegnate da poter ottenere questa grazia, attraverso la sua intercessione può venire. Ma questo veniva anche con la Madre Speranza con le Valenza, che gli chiedevano, dicevano, Madre Speranza, come mai tutto quello che chiedete a Dio, tutte queste richieste che fate a Dio così, al nostro Signore Gesù Cristo, ve le concede? Qual era la risposta? Perché Gesù mi concede tutte queste cose? Perché io non ho mai negato niente a quello che Gesù mi chiedeva. Tutto quello che Gesù mi chiedeva, io gli dicevo di sì. A imitazione del Fiat della Beata Vergine Maria, che dà quel Fiat nel mistero dell'incarnazione, dà quel Fiat a tutti i grandi misteri dell'opera della nostra redenzione, della nostra salvezza. Si compie in me la tua volontà. Ecco quello che Sant'Alfonso e De Liguori direbbe quel bellissimo libro dell'uniformità alla volontà di Dio. Quando la mia volontà si uniforma pienamente alla volontà di Dio, si realizza, dice Sant'Massimiliano, una formula matematica che è la santità. S uguale V grande uguale V piccola, la santità, la volontà di Dio a cui io mi conformo pienamente, divento uguale a quello che la mia volontà si conforma alla volontà di Dio. Bene, questo è quello che hanno realizzato i santi e questo è quello che la regina di tutti i santi, la Beata Vergine Maria, ha realizzato. E quindi ecco questa bellissima preghiera, e da cui, se questa preghiera era per un bellissimo miracolo, per salvare l'onore degli sposi di Cana, per aumentare la fede dei discepoli, questo miracolo era chiuso anche quel desiderio che aveva la Beata Vergine Maria di anticipare, di accelerare il tempo della venuta, in cui non solo quell'acqua si sarebbe trasformata in vino, ma accelerare il tempo in cui ci fosse stato ancora rinnovato un miracolo, trasformato un miracolo, in cui quel vino si sarebbe rinnovato nel sangue preziosissimo della nuova eterna alleanza, nel sangue di nostro Signore Gesù Cristo, nel mistero della redenzione e la salvezza dell'umanità. Quel miracolo alle nozze di Cana, di cui ci parla il compito del Catechismo, ha permesso la buona riuscita di quel festino, di quel banchetto, perché non perdessero un po' l'onore gli sposi anche per tanti altri motivi legali, e ha ravvivato la fede negli apostoli, nei discepoli, ha confermato la divinità di nostro Gesù Cristo, ma ancora di più preparava al altro mistiche nozze con cui Gesù è venuto a celebrarlo con la nostra umanità, e di cui e avrebbe trasformato non più l'acqua in vino, ma il vino nel suo preziosissimo sangue. E quindi anche dopo il miracolo eucaristico, di cui anche un po' ci prepariamo anche nella solennità del Corpus Domini. Bene, però Tra questo c'è anche una bellissima preghiera che ci consegna la tradizione liturgica ed è il cantico della Beata Vergine Maria, il Magnificat in latino o il Mega Linario nella lingua bizantina. Voi che Antonio Mosè, siete esperti di lingua bizantina, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, lo chiama il Mega Linario. Cioè, facciamo la preghiera del Mega Linario. Dopo tutti ti guardano un po' così, è meglio che dici il Magnificat, abbiamo già risolto tutto. E rappresenta ad un tempo il cantico della Madre di Dio, il cantico della Chiesa, il cantico della Fidelissima, il cantico del nuovo popolo, il cantico di ringraziamento per la pienezza di grazie elargite dall'economia della salvezza di Dio. E questo cantico del Magnificat veramente sarebbe da dedicare anche veramente un po' di tempo per analizzare questo cantico della Beata Vergine Maria. Il cantico, dico lei, che è la Tota Pulcra, l'Immacolata, di cui diventa la mediatrice di tutte le grazie, diventa anche, dice San Luigi Leon de Montfort, la perfetta ripetitrice di Dio, l'eco di Dio, la ripetitrice di Dio. Come ci sono le antenne ripetitori che mandano un segnale da Ponte Radio, così, bene, questa ripetizione, questa essere ripetitrice di Dio, lo realizziamo in questo grande mistero che fa la Beata Vergine Maria. E qui vediamo anche il ruolo della Beata Vergine Maria quando il fedele prega e loda la Beata Vergine Maria. Da dove nasce questo cantico? Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria Santissima alla cugina Santa Elisabetta, la Madonna in gran fretta, dice San Luca, porta, dopo il mistero dell'incarnazione, porta Gesù Bambino a compiere la missione di santificazione del precursore San Giovanni Battista e la santificazione della madre Santa Elisabetta. Appena Santa Elisabetta incontra, riceve il saluto della Beata Vergine Maria, ecco, avviene un mistero. Riconosce che San Giovanni Battista sussulta nel suo grembo e di gioia, liberato dal peccato originale, santificato, anche lei viene donata dallo Spirito Santo e incomincia a lodare la Beata Vergine Maria. Comprende per ispirazione dello Spirito Santo quello che avviene nella sua giovane cugina, la Beata Vergine Maria, che era diventata Madre di Dio, il mistero che portava l'incarnazione del Verbo Eterno, dal Verbo increato al Verbo incarnato, la seconda persona Santissima Trinità che, rimanendo Dio, si è fatto uomo per la nostra salvezza. Beata te che hai creduto, a che devo che la Madre del mio Signore venga a me. Beata te che hai creduto. E benedetta tu fra le donne. Intuncia tutte queste bellissime lodi che da Santa Elisabetta, in cui la tradizione l'ha accolta nella preghiera dell'Ave Maria, nella salutazione angelica, come viene detto. Ebbene, qual è la risposta della Beata Vergine Maria con le prime parole del Magnificat, con il cantico del Magnificat? L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Qui c'è una cosa un po' da sottolineare, molto interessante. La Madonna non tiene mai niente per sé. Cioè, tutto quello che noi rivolgiamo di lode a lei, lei non lo trattiene per sé, ma lo innalza, lo presenta al Dio tre volte santo. Quindi Santa Elisabetta, beata te che hai creduto, ma che devo chiamare il Signore che mai, comincia a lodare la Beata Vergine Maria, e lei di tutto fa le lodi, le innalza a Dio, l'anima mia magnifica il Signore. Ecco, tu mi lodi? Bene, io lodo Dio. Bene, presenta queste lodi che gli sono presentate a lei, perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Tutta questa grandezza di cui tu, Elisabetta, mi lodi, io ti dico che queste sono cose grandi che Dio ha voluto operare in me. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiamano beato. Bene, questa è una profezia che ancora oggi si sta avverando, e ogni volta che preghiamo, lodiamo la Madonna, partecipiamo al Fioretto, andiamo a dire il Santo Rosario, ci consacriamo a lei, non facciamo altro che manifestare questa profezia che tutte le generazioni la chiameranno beata. Ogni volta che diciamo l'Ave Maria, diciamo, rinnoviamo la veridicità di questa regina dei profeti, regina delle profezie, che tutte le generazioni la chiameranno beata. Grandi cose ha fatto il mio onnipotente, grande è il suo nome. D'ora in poi tutte le generazioni la chiameranno beata, e questa è una verità che continuamente dobbiamo anche noi proclamare. Perciò pensa, Antonio, a tutti coloro che un po' vorrebbero ridurre alla Beata Vergine Maria a come qualcosa di declassarla o troppo avvicinarla così tanto a noi, tanto da renderla anche piena dei nostri difetti, che lei, come proprio teologicamente, non si rendono conto di quello che dicono. Perché ammetterebbero in lei una mancanza di cosa? Dell'Immacolata Concezione, di quel dono, di quel privilegio che ha ricevuto in lei. Quindi quando vogliamo un po' per rendercela tanto vicina, ma lei si avvicina perché si inchina a noi. È come la mamma che vede il bambino piccolino, piccolino, la mamma grande, grande in piedi, il piccolo la chiama e la mamma un po' si piega e si inginocchia a lei. Invece no, noi la vorremmo una così, alla nostra altezza, che prendesse anche lei la nostra statura piccolina, così per dire c'è più vicina. Sì, ma se c'è vicina così, tanto diventare piccolina come noi, non può innalzarsi, perché se ci prende in braccio la mamma non arriviamo alla scredenza dove c'è la scatola dei biscotti, la mamma ci prende su, ci solleva e ci fa arrivare alla scatola dei suoi buoni biscotti. Altrimenti se piccola così ci prende su, non ci prende, non ci fa arrivare alla buona scatola dei biscotti. Così lei non ci innalza a Dio, se non fosse perché così è stata elevata dalla bontà di Dio. Perciò veramente anche un po' strano tutti questi un po' studiosi che vorrebbero un po' far di tutto per escogitare, per ridimensionare o dare delle loro dimensioni. Ma se Dio ha dato altre dimensioni alla Madonna, dobbiamo rispettare quello che ha fatto Dio.
Esatto.
Se Dio ha voluto fare regina del cielo e della terra, regina degli apostoli, madre della Chiesa, perché noi vogliamo fargli dare delle altre dimensioni? È un po' una cosa che non è proprio opportuna, non ti sembra, Antonio?
Padre Giambio, appunto, ecco, consentimi proprio di fare qualche commento su questo, perché, insomma, oltre tutto quello che ci viene trasmesso proprio nei Vangeli, nella Sacra Scrittura, perché fin dal libro della Genesi, per arrivare poi al libro dell'Apocalisse, troviamo la donna, troviamo la Santissima Vergine Immacolata Maria. Quindi sono 10 le glorie che onorano questa nostra Madre Celeste, cominciando dall'essere la figlia prediletta del Padre, l'Immacolata Concezione, per arrivare appunto alla mediazione universale che tu prima ricordavi. E stavo per dirti, stavo quasi per interromperti, per dire che e questo è il grande male dei nostri giorni, no? Ma ce lo dice anche a Fatima, cioè, per esempio, per salvare le anime, no, dall'inferno, la Madonna dice: Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Cioè, non dice, permettimi, no, questa santa notevolissima, Santa Rita, non dice la devozione a Santa Rita, non dice la devozione a San Giuseppe, no, che pure è il più grande dei santi, o San Francesco. Dio vuole stabilire la devozione al mio cuore immacolato. Quindi è il problema che noi stiamo facendo il contrario. E tutti i mali che ci affliggono, possiamo dirlo, no? Dai castighi che ci stanno venendo addosso, è inutile che chiudiamo gli occhi, no? Nella società mondiale che si sta sempre più allontanando da Dio, Dio sta dicendo: tornate a me attraverso l'Immacolata Concezione, il suo cuore immacolato. E noi purtroppo su questa volontà di Dio glissiamo. Addirittura la stessa Chiesa ha fatto di tutto, no? Ci sono state le consacrazioni, ricordiamo quella di Papa San Giovanni Paolo II, ricordiamo anche l'ultima, no, di Papa Francesco, però è come se arrivassimo, no, ultimi al Giro d'Italia, permettiamo, perché già, dato che c'è un po' qui il Giro d'Italia, no? Ma è possibile che l'umanità, ammesso che arrivi a comprendere questa volontà di Dio, deve arrivare sempre come il fanalino di coda? Cioè, dobbiamo sempre arrivare al punto che le sofferenze che attanagliano l'umanità su tutti i fronti ci facciano comprendere che non stiamo facendo la volontà di Dio. Chiudo, Giussi, Padre Gemino, scusami, tu prima notavi un'altra cosa per cui valeva la pena un attimo di intervenire e di interrompere. Cioè, abbiamo detto a tale intercessore, no, nulla si nega,
Sì.
ricordando San Pio, no? Abbiamo ricordato anche l'esempio di Santa Rita. Ma perché Dio non nega nessuno, non ha negato mai nulla a questi santi? Oltre perché, come Madre Speranza, lei non negava niente a Dio. Ma perché tutto ciò che vuole e chiede la Madonna coincide con la volontà di Dio. Coincide con la volontà di Dio. E questo è, diciamo così, la condizione necessaria. Per cui poi dopo abbiamo che la Madonna è l'Onnipotente per grazia, cioè è colei che, diciamo Bartolongo, quindi è colei che può ottenere da Dio tutto, perché la sua volontà è perfettamente conforme alla volontà di Dio. Ecco, guarda, sono cose meravigliose, guarda.
E più giustamente, Antonio, mi piaceva anche sottolineare anche un'altra cosa, agganciandomi a questa piena conformità della volontà della Madonna, volontà di Dio. E quindi, oltre a questo, aggiungerei che la volontà di Dio è la massima felicità che noi possiamo desiderare per noi stessi. Perché mi potrebbe dire, beh, ma la mia volontà sarebbe un'altra, non quella di Dio. Ma Dio mi vuole così bene che la sua volontà è quello che può dare a me il massimo grado di felicità che posso desiderare, e qui su questa terra e di là soprattutto in paradiso. Giusto? Concordi,
Esatto,
Antonio?
certamente, certamente,
Quindi la
assolutamente.
massima espressione della mia felicità che posso raggiungere, desiderare, ambire, anzi, lui lo sa ancora molto meglio, perché magari è come quello che va dal re e vorrebbe chiedergli uno spicciolo, mentre questo re vorrebbe darti di più d'oro. Noi una volta andiamo, chiediamo cosa lì, e invece disprezziamo il re che vorrebbe invece riempirci di tanti, tanti, tanti doni. Quello che Dio vuole per noi, per ognuno di noi, è il massimo grado di gioia e di felicità da poter sperimentare. Però chiaramente è il fatto che a volte il nostro grado di gioia e di felicità, che vogliamo così, sono un po' a volte terra-terra, raso-terra, sottoterra, o un po' ad altezza di talpa, o di rospetto, un po' tutto con gli occhi un po' raso-terra sul pantano, sulla melma, e quindi dopo arrivano queste esplosioni di melma, e invece non si eleva alle cose di lassù. Cercate prima di tutto il regno dei cieli, tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. È un po' che siamo smemorati e ritardatari, è un'osservazione giusta, Antonio. Se vogliamo,
Grazie.
basta pensare come anche della consacrazione, quello che dice Gesù a Solis di Fatima, la faranno la consacrazione con l'Immacolata, ma sarà troppo tardi, per il castigo dei loro peccati, perché così possa andare un po'. E questo è un po' sui nostri ritardi ad adempiere quello che il Signore attende da noi in tante, tante, tante circostanze, in tanti, tanti, tanti momenti. Purtroppo rischiamo sempre di mettere tante, tante volte degli ostacoli, come diceva Salmo, temo tanto di dare ostacoli al Signore con il mio agire.
Padre,
Simone.
scusi se posso, in riferimento ai suoi ritardi e agli ostacoli che faceva, e come giustamente diceva Antonio, no, che la volontà della Madonna era conforme alla volontà di Dio. Lei non è stata come noi, no? Dopo che ha ricevuto l'annuncio dell'angelo, ha pensato a lei e diciamo, e si è tenuta per lei questa cosa ed è rimasta lì, no, anzi ha pensato subito a sua cugina ed è corsa da lei, cioè senza tanti calcoli, senza tanti scrupoli, senza tanti pensieri, e leggevo una bella frase questi giorni di Sant'Ambrogio, che appunto diceva che lo Spirito Santo non tollera indugi. Ecco la corrispondenza alla volontà di Dio. Cioè, mi ha colpito questa frase, che tante volte, no, c'è chi per carattere che è sempre pronti via. Insomma,
deve fare un po' come i maratonetti, Antonio, i maratonetti pronti con allo sparo del via e partire anche gli scattisti 100 metri, la maratonetta parte un po' prima con le marce ridotte, poi così gli scattisti ci danno tutto lo sprint iniziale per raggiungere lo sprint finale. Dobbiamo voltarci indietro e raggiungere la meta. Però adesso c'è una meta intermedia che penso che sia il caso di raggiungere, Antonio, se sei d'accordo.
Sì, esattamente. Siamo arrivati all'orario nel quale noi, come consuetudine, diamo la possibilità a tutti coloro che ci stanno seguendo. Siamo in diretta, siamo nella giornata del mercoledì mattina, e quindi, cari amici, potete fare le vostre domande, comunicarci le vostre osservazioni. Vi ricordo, come al solito, il nostro numero di telefono fisso 0825444391. Troverete la nostra suora che ci segue in regia a raccogliere le vostre telefonate, le vostre considerazioni. Se poi volete attingere a WhatsApp, ecco, fate riferimento sempre all'account della Radio Buon Consiglio, che si aggancia a questo numero, e scrivete pure le vostre domande o osservazioni. Nel frattempo ci allontaniamo da voi con qualche minuto di buona musica, almeno un po' di buona musica di internet. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci, siamo di nuovo tornati a voi e oggi veramente questa parte del nostro catechismo è veramente interessante e direi anche fondamentale, no? Esiste nel Vangelo una preghiera di Maria? Altro che se esiste, cari amici, abbiamo sentito, no? Quello che ci diceva Padre Giampio e che dire. Nei nostri tabernacoli c'è il Signore, il nostro Signore Gesù Cristo. Davanti ai nostri tabernacoli chi c'è? Quasi sempre non c'è nessuno. Dio con noi, Dio è rimasto con noi, il Signore sta in tutte le nostre chiese consacrate, ma davanti ai tabernacoli c'è una donna che non ha mai smesso di pregare e di adorare il Signore. La Santissima Vergine Immacolata Maria, nostra madre, la madre di Gesù. San Pio la vedeva, San Pio era accompagnato all'altare addirittura, no? Dall'Immacolata. Pensate, no? La Madonna che accompagna un sacerdote e si ripresenta il sacrificio di Gesù. Chi c'è lì? La Madonna. Allora, diceva bene padre Giampio, non la vogliamo sminuire, vogliamo dire che è una donna feriale. Malissimo, grave errore. Stiamo facendo veramente un errore che sta costando caro a tutta l'umanità, non soltanto a quella dei credenti. Ecco, padre Giampio, allora vediamo un po', ecco, continuiamo, che cosa possiamo aggiungere a tutto questo?
E stavo pensando, dico, ma di tanti bellissimi commenti che sono stati sollevati sul Magnificat, che abbiamo ascoltato adesso anche questo Magnificat in gregoriano, così voce angelica di cielo, che cosa deve essere il saluto degli angeli quando osannano la Beata Vergine Maria. Ma questo inno, questa preghiera della Beata Vergine Maria, l'anima mia magnifica Signore, quando la Madonna lo pregava in quei momenti. Allora, bello è un po' quello che commenta Don Dolindo Ruotolo nel Vangelo di San Luca, in quali momenti la Beata Vergine Maria salutava, utilizzava questa preghiera del Magnificat, solo all'incontro con Santa Elisabetta. Beh, l'anima mia magnifica il Signore. Dice, la Madonna ha avuto tanti momenti in cui poter dire questo Magnificat anima mea Domine. E diceva, che gioia, diceva Don Dolindo, ricevere la grazia, che gioia ricevere Gesù, parlavi più tabernacolo, nella Santa Comunione, e poter innalzare questa preghiera, l'anima mia magnifica il Signore. Pensa cosa è stato tutte le volte che la Beata Vergine Maria riceveva la Santa Comunione, e pensa cosa potrebbe essere la Santa Comunione che vado io a ricevere come fedele, come figlio di Dio, come figlio di Maria. L'anima mia magnifica il Signore. Santa Teresina, Bambino Gesù, si faceva aiutare dalla Beata Vergine Maria a ricevere la comunione. Si immaginavano la bambina con tutti i capelli arruffati, il grembiulino e tutto in disordine. Così arriva la mamma, gli mette un bel nastro ai capelli, un bel fiocco, il grembiulino glielo cambia, mette una grembiulina, e è pronto per andare a Gesù. Tutto mi prepara a questa Santa Comunione e mi prepara, mi aiuta nel ringraziamento. C'era una preghiera di Padre Pio che scriveva a un figlio spirituale: nell'assistere alla Santa Messa medita quale vittima si immola per te al divino sacrificio e non allontanarti senza versare lacrime di gioia e di dolore. La Vergine dolorata ti sarà di dolce ispirazione. Quindi, quel ricevere la Santa Comunione e innalzare insieme alla Beata Vergine Maria quell'inno, in cui lei, quell'inno che aveva Gesù nel suo grembo virginale, era come se fosse stata la sua prima Santa Comunione. L'anima mia magnifica il Signore. Grandi cose ha voluto compiere il Signore. Dio che viene ad abitare in me, nel mistero della Santa Comunione. Pensa, pregare quel cantico del Magnificat, quando andiamo a ricevere la comunione, l'anima mia magnifica il Signore. A che debbo che il mio Signore venga a me nella Santa Comunione? E ancora diceva Don Lino, pensa che pace trovarsi sul calvario della prova e poter ripetere con la Madonna, nella piena rassegnazione del cuore, l'anima mia magnifica il Signore. Vi ho detto che la santità non è conformità alla volontà di Dio. La volontà di Dio non voleva la crocifissione e morte nel Signore Gesù Cristo. Sì, è la tua volontà, Signore, sì. Fiat mi. Ecco, quel fiat che dirà all'annunciazione, quel fiat che pronuncia ai piedi della croce, e ancora l'anima mia magnifica il Signore. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, se io sentiamo bene, perché non accettare anche le prove? Dice il buono e il santo Giobbe. Perché allora non accettare davanti a una croce, davanti a una difficoltà, l'anima mia magnifica il Signore? Ecco quello che allora arrivava a dire il serafico padre San Francesco, tanto il bene che mi aspetto che ogni bene mi diletta. Ecco perché ho di visione non solo questa situazione che mi sta accadendo, una croce, una sofferenza, un lutto, una malattia, un'infermità, qualche familiare, amico, parente che si trova in una grande difficoltà e sto soffrendo con lui, per lui e lui. L'anima mia, fiat, l'anima mia magnifica il Signore. Ecco, trovarsi sul Calvario, ai piedi della croce, nella prova, crocifisso, e poter ripetere anche qui la mia anima magnifica, lode, glorifica il Signore. Perché lo devo lodare solo nei momenti che mi vanno le cose bene, Antonio.
Sì, è quello che diceva Giobbe.
E non potrò anche lodarlo in quei momenti in cui mi trovo nella difficoltà, mi trovo nella croce, mi trovo nella sofferenza, mi trovo nella prova. Se il Signore lo permette, saprà trarre un bene maggiore. In questo momento voglio rassegnarmi e conformarmi a questa divina volontà. Ricordi, prima mi parlavi di Fatima, cosa chiede la prima domanda che il 13 maggio farà i pastori di Fatima? Cosa fa la Madonna? Che domanda? Volete accettare le
sofferenze
che il Signore vi manderà per dare gloria a Dio per la conversione dei peccatori? Pensa. Volete accettare? Sì, avrete molto da soffrire, ma il mio cuore immacolato sarà il vostro rifugio. E allora pensa ai pastorelli che lì, in quei momenti lì, l'anima mia magnifica, quelle prove, quelle sofferenze che Gesù le mandava, che la Madonna ha chiesto se volevano accettare di soffrire. È come una mamma che chiede ai figli se vuole accettare, sì, per un bene più grande, per dare gloria a Dio, per salvare così con quella moneta della sofferenza tante altre anime, perché la moneta della sofferenza è la moneta con cui siamo stati redenti. La moneta della sofferenza è la moneta con cui abbiamo ricevuto queste grazie da Dio. Ma Mosè vuole anche darci qualche altra indicazione. Sì, Mosè, grazie.
Padre, ecco, sì, se vuole, ci sono delle domande che alcuni figli spirituali facevano a Padre Pio appunto sulla Madonna.
Sì, grazie.
La prima è, Padre, ditemi una parola sulla Madonna. Devi pensare che Gesù, la fonte di acqua viva, non può arrivare a noi senza un canale. Il canale è Maria. Gesù non viene a noi se non per mezzo della Vergine. Imitiamo la Vergine nella santa umiltà e nella riservatezza. Che la Madonna ti faccia sentire tutto il suo amore. Abbandoniamoci nelle mani della Madre Celeste se vogliamo trovare benessere e pace.
E quella della prima parte che dicevi ci fa comprendere con questo bellissimo esempio dell'acquedotto, del canale, come far arrivare le acque, come far arrivare a lei che mediatrice tutte le grazie, tutte quelle acque della grazia salutare di cui Gesù è fonte viva. La Madonna è la mediatrice. Se Gesù è mediatore tra Dio e umanità, la Madonna diventa la mediatrice tra Gesù Cristo e noi, suoi figli. E lei è il ponte. E lei è l'iris ecclesia, l'arcobaleno della Chiesa, che è media. E lei che è la strada, la scorciatoia, come la chiamava Padre Pio, per raggiungere Dio. E se giustamente diceva San Pio, in questa frase che ha detto, ma è molto bella, se Gesù ha scelto di venire a noi attraverso la Beata Vergine Maria, ecco che noi per andare a lui, alla scuola di San Giulio de Montfort, dobbiamo arrivare, passare attraverso lui. Dobbiamo fare altro che ripercorrere lo stesso tragitto. Gesù ci dice che via, verità e vita. Bene, se la via, dobbiamo percorrere quella strada. Devo andare a raggiungere un punto, programmo il tonton, e se ci azzecca così mi porta alla strada giusta. Bene, Gesù è la strada giusta, perfetta, che mi porta a Dio, e il percorso è l'Immacolata. È lei che mi traccia questo percorso, e percorrendo le sue orme, i suoi passi, nel seguirla posso incontrare. È lei che mi porta nella via più facile, più sicura, senza ostacoli, con una scorciatoia mi porta a raggiungere la strada più veloce, più economica e più sicura.
Ave Maria, Padre?
Sì,
sister. Ecco, abbiamo in linea Ruggero che vorrebbe fare una domanda sulla preghiera.
Grazie. Ave Maria, Ruggero.
Ecco, chiediamo a Ruggero di spegnere la radio e di fare la sua domanda. Ruggero?
La preghiera nella malattia, come affrontarla?
Chiede come affrontare la preghiera durante la malattia, perché appunto è più arida del solito. Durante la malattia, come pregare?
Tanti che nella malattia, nella sofferenza, si sono santificati con la preghiera. Ecco, santificarci con la preghiera nella malattia mi resta molto, ma molto difficile. A volte ce la prendiamo con Dio e non abbiamo mai pazienza, siamo irascibili e ce la prendiamo molte volte con Lui. Questo volevo sapere, come diciamo essere più docili alla preghiera nella sofferenza. Grazie.
Grazie a voi, Ruggero, per questa richiesta che è molto attinente a questo momento che stiamo un po' affrontando, ed è un punto veramente che può essere d'aiuto anche a tante, tante altre anime. E la Madonna a Fatima chiede a 3 bambini preghiere e sacrifici per la conversione e la salvezza delle anime. Quindi la moneta con cui siamo stati riscattati, la moneta così che ci ha dato la salvezza, è la preghiera di Gesù Cristo e le sue sofferenze, i suoi sacrifici. Ti adoriamo, Cristo, e ti diciamo perché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo, ci hai salvati, ci hai aperto le porte del paradiso. San Paolo dirà: completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo. Quindi, quando io prego, sto facendo una cosa buona. Se mentre prego sto offrendo sacrifici, sto facendo contemporaneamente 2 cose buone, ma la sofferenza la posso scegliere io, e questa si chiama un'offerta purificazione attiva, oppure la posso ricevere o attraverso altre persone, le persecuzioni, o attraverso la malattia. E questo si chiama una purificazione passiva. Bene, questa è ancora più gradita agli occhi di Dio, è ancora più valore redentivo di sofferenza e di salvezza, nella misura in cui anche questa so accettarla, offrire e conformarmi. Allora, come fare? Se volessimo dire un manuale, un libretto di istruzioni, passo per passo, per fare questo. Riuscire a fare atti di uniformità, di conformità alla volontà di Dio. E questo lo incontriamo nella preghiera di Gesù nell'orto del Getsemani. Dirà Gesù, nel primo mistero doloroso, Gesù che va a pregare nell'orto degli ulivi: l'anima mia è triste fino alla morte. Quindi stava affrontando una sofferenza di morte, una sofferenza di agonia, una sofferenza: Padre, se possibile, passi da me questo calice. ma non come voglio io, ma come vuoi tu. Quindi, ecco, conformarci, chiedere l'aiuto, la grazia alla Madonna che ci aiuti a conformarci la nostra preghiera, la nostra sofferenza, quella che ha sofferto Gesù nell'orto Getsemani. E dice a Padre Pio, prima che ti arrivi una croce, prima che ti arrivi una sofferenza, io e la Madonna l'abbiamo già zuccherata, candita, digerita, preparata, addolcita, te l'abbiamo alleggerita. Prima di venire a Gesù, diceva la Madonna, passate da me che troverete, da Gesù trovi la croce, ma da me trovi un cuore di mamma e una corona di regina. Quindi, in quel momento che arriva questa prova, sto affrontando questa prova, è già da tanto tempo Gesù che sono nella prova. Gesù, se è possibile, passi da me questo, ma non come voglio io, ma come vuoi tu. Accetta queste sofferenze in espiazione dei miei peccati, accetta queste sofferenze per dare gloria a Dio, accetta queste sofferenze perché tante altre anime, attraverso queste preghiere e sofferenze, posso ottenere la grazia di convertirsi. E dammi la santa perseveranza. Perché dice Padre Pio, la croce o la porti o la trascini. Se la croce la porti, questa ti dà frutto e ti dà merito per il regno dei cieli. Se la trascini, fai solo fatica, sbuffi, ti arrabbi, hai fatto fatica, ma non ti ha dato merito. Quindi Gesù concorre e permette anche questa croce, questa sofferenza, per renderci ancora più preziosi davanti agli occhi di Dio. Dice la Sacra Scrittura, o sei oro o sei ferro. Se sei oro, la prova, la sofferenza ti rende più prezioso. Come l'oro nel crogiolo, nel calderone, viene bruciata, consumata tutte le impurità, diventa oro più prezioso, 24 carati. Se sei ferro, la sofferenza, quindi non sei ancora metallo pregiato come l'oro, se sei ferro anche la sofferenza ti viene perché ti fa togliere la ruggine e ti fa diventare metallo nobile. Quindi la sofferenza, quando abbiamo, con l'aiuto della Madonna, la grazia di saperci uniformare e affrontarla, ci fa acquistare tanti meriti davanti a Dio. Questo un po'. E quindi se capita che nella nostra fragilità, nella nostra debolezza, cadiamo sotto il peso della croce come Gesù nella Via Crucis, facciamo come lui, ci rialziamo. C'era una santa francescana, la beata Maria Maddalena Martinengo, diceva che la vita spirituale è fatta di ruzzoloni, un cadere e un rialzarci. Quindi, il nostro caro amico che ci ha dato questa sua testimonianza, volevo chiedere, chiediamo proprio alla Madonna che c'è mamma. Dammi quella forza per portare quella croce. E quando mi capita di cadere da quella croce, aiutami, Madonnina, a rialzarmi. Mi sono arrabbiato, sbuffato, mi sono presa con Dio di questa prova. Aiutami, Signore, perdonami. Perdona che un po' i fiatarelli dell'anima ancora non sanno affrontare, non sanno seguirti sulla via della croce, non sanno seguirti sulle spine e da dover camminare. Aiutami ad essere forte e nel seguirti fedelmente. Tutto questo non rimarrà senza merito. Abbiamo fiducia tanto nell'Immacolata, che anche se permette queste prove e sofferenze, saprà darci un premio grande. Alla fine, per ogni momento, attimo, atto di offerta che abbiamo potuto fare uniti a lei, al suo amore Immacolato. Antonio, se sei d'accordo, siamo un po' in prossimità,
Sì, ci stiamo
per la
avvicinando, ci stiamo
conclusione, se
avvicinando
volevi dire
alla conclusione.
qualcos'altro.
Ma guarda, io quando mi trovo davanti a queste testimonianze, no, anche dei nostri fratelli sofferenti, mi rendo conto di una cosa, padre Giampio, che mi sento come loro, sinceramente. Cioè, possiamo, certo, la volontà vorrebbe accettare, no, questa capacità della sofferenza di renderci simili a Gesù e quindi di avere dei meriti, no, dei meriti spirituali. Però effettivamente, come diceva anche qualche altro testimone, no, di sofferenze grandi, quanto è difficile, no? Quanto è difficile. Quindi Io sinceramente, ecco, meno male che ci sei tu che rispondi, no? A questa domanda, perché se dovessi accennare io una risposta al mio fratello sofferente, direi io per molto meno, quindi certe volte ci si ribella a Dio. Questa è la verità delle cose, insomma, Padre
Vediamo
Giambino,
proprio quello
quindi.
che diceva Padre Pio, chiediamo sempre continuamente che la Madonna ci tenga la mano sulla testa, se no
Esatto,
combiniamo guai. Confidiamo
esattamente, sì.
tanto nell'Immacolato, atti di fiducia, atti di speranza. Gesù sa che sto attraversando questa prova, Gesù sa che sto attraversando questo dolore, Gesù sa che sto attraversando questa croce, Gesù sa che sono tanto debole. Ho bisogno del tuo aiuto, Mamma Celeste, ho bisogno del tuo aiuto, Mamma Immacolata. E quella fede e fiducia che aveva Santa Teresina del Bambino Gesù, che si pensava un piccolo pulcino tutto inzuppato d'acqua sotto quei temporali burrascosi, lampi, tuoni, e quel pulcino sotto l'acqua che piove, 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 però dice: ma io so che dietro quelle nuvole c'è il sole. La sofferenza per un cristiano non termina qua, non finisce qua. C'è il sole che risplenderà dopo questo temporale. E, ad esempio, la Sacra Sindone è proprio l'esempio. L'uomo deposto dalla croce, il Calvario, l'uomo deposto dalla croce, ma dopo poche ore la risurrezione. La prova è destinata a passare. La felicità per chi ha perseverato fino alla fine è eterna. Tanto il bene che mi aspetto, diceva San Francesco, me lo ripeto, che ogni pena mi è diletto. Confidiamo tanto nell'Immacolata che possa sempre più aiutarci. E anche questa benedizione anche per tutti i nostri amici in ascolto, che sono in questo momento di grande prova, perché la Madonna possa sempre più confortarli, assisterli e proteggerli e fortificarli. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù.
Fa che io ti ami sempre più.
Dolce cuore di Maria.
Siate la salvezza dell'anima mia.
Il Signore sia con voi. Vi
Con il tuo spirito.
benedica Dio onnipotente nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, a parte di Antonio, Mosè, Fra Giampino, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria.